Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
In un senso molto grande, che cosa determina come viviamo, se viviamo bene o male, se viviamo avendo alla fine tanti rimpianti o se viviamo una vita benedetta che porta frutto? Cosa determina questo? Allora, varie cose, ma quello di cui vorrei parlare oggi sono le nostre decisioni. Le nostre decisioni. La vita è fatta di decisioni. Allora, ci sono decisioni grandissime, chi sposare, eccetera, ma la vita è determinata moltissimo dalle decisioni quotidiane, dalle decisioni che riguardano tutti i giorni, pratiche e spirituali, perché tutto è davanti a Dio. Noi decidiamo, per esempio, come spendere il tempo, e non solo buchi grandi. Come spendiamo un minuto alla volta, due minuti? Decidiamo con chi parlare e di che cosa parlare. Con chi parliamo? Parliamo, prendiamo l'impegno di avere contatto, tipo durante la settimana, e di che cosa parliamo? Siamo veramente trasparenti o parliamo di cose spirituali magari, ma evitando di veramente svelare il cuore? Decidiamo come rispondere, decidiamo come accogliere riprensioni, decidiamo come prendere decisioni, cioè decidiamo come decidiamo, decidiamo se umiliarci per chiedere consigli nelle nostre decisioni, per chiedere aiuto. Cosa sto vedendo e cosa non sto vedendo del mio cammino? Decidiamo se vogliamo sentire o se preferiamo non sentire. Decidiamo se vogliamo combattere la carne o ignorare la carne e dare spazio alla carne. Decidiamo quanto tempo passare con altri credenti. Decidiamo, a volte senza aver valutato molto, di non passare il tempo, perché non è una decisione che però non ho tempo, sono preso, quindi senza valutare decidiamo che non abbiamo tempo. Decidiamo se ci curiamo fisicamente e quanto. Decidiamo che cosa comprare, non solo grandi acquisti, ma piccoli acquisti che possono essere modi di cercare di soddisfare la carne. Decidiamo quanto usare i nostri soldi per il regno di Dio in vari modi. Decidiamo come passare tempo libero, che può essere poco, ma quel poco è mega importante. Determina molto più il nostro carattere come passo un'ora alla settimana di tempo libero come passo 40 ore al lavoro, dove sono legato, non posso non fare quelle ore. Ma quell'unica ora mi influisce più come carattere. Decidiamo se impegnarci per avere di parlare di Dio al culto. Decidiamo se spingerci a pregare o no e che cosa preghiamo. Decidiamo come prendere decisioni. Mi informerò, chiederò consigli, cercherò di capire quali sono i principi biblici o solo ci penserò io. Decidiamo come vivere il matrimonio, che impegno avere. Confesserò costantemente i miei peccati. Decidiamo quanto ci impegniamo a capire come crescere i figli. Cioè, prendiamo mille decisioni E spesso sono decisioni non pensate. Oh, quanto sono importanti le nostre decisioni, e potrei andare avanti e menzionare ne altri, ma credo che sia chiaro. Le nostre decisioni determinano l'andazzo della nostra vita, determinano se le nostre vite portano frutto o no, determinano se abbiamo la gioia del Signore, determinano se la nostra vita è vuota o piena di amarezza o è piena di gioia e di pace, determinano le nostre decisioni se iniziamo bene e poi facciamo un naufragio della fede, con piccoli passi, non con grandi spesso. Quanto è importante che cresciamo nel valutare bene ogni decisione. Vorrei guardare un brano, la Bibbia è piena di brani che ci aiutano, ma oggi Efesini 5. Se trovate Efesini 5, voglio guardare i versetti 15 a 21 e considerare questo brano per quanto riguarda come vivere nelle decisioni che prendiamo tutti i giorni. Leggo tutto il brano, 15 a 21, e poi guardiamo versetto per versetto. Efesini 5, da 15. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo brano è scritto a credenti. Non è un brano evangelistico, è scritto a come vivere da credenti. Ora che siamo riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, effettivamente ci spiega come prendere le decisioni di ogni giorno. Il nostro cammino cristiano è determinato dalle decisioni che prendiamo. Vivere come questo brano ci insegna ci fa essere saggi, ci fa investire bene, ci fa portare buon frutto, ci protegge dal male. Non vivere come questo brano ci insegna, non per scelta, non perché non voglio vivere così, ma proprio perché non ci penso. No, non è una scelta, ma io posso non vivere così perché sono troppo preso, non prendo il tempo, non valuto a fondo la mia vita, le mie decisioni, come vivo, non valuto. Siamo nati, cresciuti, pigri nel valutare. Di natura siamo pigri e non valutiamo a fondo. Se uno mi fa vedere un peccato che ho da 25 anni e io confesso, è possibile, è minimamente possibile che ho visto a fondo il mio peccato. È categoricamente impossibile. Se io ho un peccato di carattere da 50 anni o 20 anni o 10 anni e io vedo il mio peccato, mi verrà tanto tempo per veramente vedere a fondo, vedrò sempre più a fondo. E quindi perdono immediato per quello che ho visto, ma io non ho visto tutto e devo scavare e non devo essere pigro a valutare. E le decisioni che prendiamo spesso senza neanche valutare, dobbiamo capire, no, Signore, io voglio scegliere bene, e questo brano ci insegna come scegliere bene. Per non vivere stoltamente, per avere grandi cuori rimpianti dopo. Quindi guardiamo dal versetto 15 il tutto. 15. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Dio ci comanda qui a badare di camminare con diligenza. Badare, guardate. Guardare, notate, osservare, valuta bene, con occhi aperti, ogni decisione. Non guardiamo solo alla decisione, ma valutare, ma dove mi porta questa decisione? In quale strada? L'esempio più chiaro è i figli. Un bambino piccolo bisogna prendere decisioni tutti i giorni. Lo lascio avere quel pezzo di frutta prima di cena, cioè lo lascio fare quello, lo faccio andare a letto, cioè come, cioè, però non è la decisione, è dove lo porta, dove lo porta, dove lo porta fra 20 anni. Ma uguali per noi, uguali per noi, ogni decisione. Ma non me la sento, se io do spazio alla mia carne, perché non me la sento, è la mia carne, dove mi porta? Non valuta, ma non è una cosa grande, forse non è una cosa grande, ma decidere in base alla carne, dove mi porta? Quindi, guardare vuol dire guardare la decisione che ho davanti, ma non solo la decisione in sé, ma dove mi porta. Se c'è qualcosa che voglio e costa un euro non è tanto, ma se non mi serve, solo che mi piace, quell'euro non mi rovina. Dare spazio alla carne mi rovina. Quell'euro non mi rovina, per nessuno di noi, ma dare spazio alla carne mi rovina. E sto dando spazio alla carne. E quindi badate, guardate. Questa parola spesso viene tradotto guardate. Guardate bene di camminare con diligenza. E la parola diligenza vuol dire precisamente attento ad ogni dettaglio, scegliendo bene in ogni piccolo dettaglio, ogni piccolo passo, in ogni decisione di valutare con cura per fare la cosa migliore, eccellente davanti a Dio. Ma scusate, non è pesante una vita così? Mi è stata detta una volta, ma qui voi valutate tutto. Ed era detto, un po', scusami, che pesante, valutate tutto. Attenzione, se tu devi fare un intervento molto delicato sul cuore, vuoi che il dottore valuti tutto con attenzione, ogni dettaglio, o solo le cose grandi, le cose piccole, non guarda bene? Cosa vuoi? Ho messo il cuore bene, i trapianti di cuore, ma dottore, hai attaccato tutti i vari veni a terra? Non lo so, lì sono stato attento a mettere il cuore bene. O importa anche i dettagli? Importa che ogni strumento sia sterilizzato? Importa il tutto, ogni dettaglio? Però vi dico, non è pesante valutare tutto se diventa un'abitudine. In più, se valuto tutto, tante cose capisco e non devo più valutare. Cioè, se io valuto tutto, ben presto tante cose non devo più valutare, perché ho già valutato a fondo, so, e io so, non devo valutare. Non è una vita pesante, è una vita che ti permette di andare a letto con cuore tranquillo, perché non hai la coscienza che ti martella, perché non hai valutato questo o quello. Hai pace, perché hai valutato davanti a Dio. E quindi badate di camminare con diligenza, curando ogni aspetto della decisione, valutando tutto, non solo le cose in grandi, ma tutte le cose. Che bella vita questa, perché è una vita che porta frutto. E poi dice, rileggo il versetto, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Se non siamo diligenti. Se non guardiamo tutto, siamo stolti. Sta dicendo quello. Sta dicendo che siamo degli stolti, una parola pesante, se non valuto tutto. Quante persone, qui vari di noi abbiamo un orto, quante persone sceglie di avere un orto pieno di erbacce? Quante persone programmano di avere un orto pieno di erbacce che non vedi neanche le verdure? Nessuno sceglie quella via. Ma non devi scegliere. Basta non scegliere come togliere le erbacce e avrai un orto pieno di erbacce. Cioè, se tu non scegli di avere un orto pieno di erbacce, ma se non scegli di non avere un orto e hai un piano, allora ho un piano di non avere un orto pieno di erbacce. Allora, ma devo avere un piano che metto in azione, devo pensare come trovo il tempo, ok, devo prendere il tempo da lì, devo fare questo, devo avere un piano. Se no, avrò un orto pieno di erbacce. E quanto spesso nella vita, se non siamo diligenti, non scegliamo di camminare male, ma non valutiamo tutto, arriviamo ad avere una vita piena di erbacce e viviamo da stolti perché non abbiamo preso l'impegno di camminare con diligenza, valutando attentamente tutto. Quindi scegliamo piuttosto a camminare, prendere ogni decisione con diligenza per essere saggi, per camminare come saggi. Saggi che non hanno rimpianti, ma piantano, seminano bene per raccogliere bene. Poi passiamo al versetto 16, che è una grandissima decisione, è come usiamo il nostro tempo. E 16 parla di quello. Riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Il nostro tempo è un immenso dono di Dio. Nel mondo ci sono persone che sono estremamente poveri. Noi non siamo a quel punto, se la società crolla, forse sì, ma al momento no. Ma ci sono persone che proprio letteralmente vanno a letto con fame. Non hanno tante scelte per quanto riguarda usare i soldi. Perché letteralmente, se hanno quel po', è letteralmente per non morire di fame. Ma anche loro hanno tempo. E anche noi abbiamo tempo. E non sto parlando di ore, abbiamo tutti la vita piena. Sto parlando cosa facciamo in quelle ore, cosa pensiamo, di cosa parliamo, come usiamo i minuti. Dio ci comanda a riscattare il tempo. E poi ci spiega il motivo. Allora, riscattare è una parola greca interessante perché fuori dal mercato. È proprio una parola composta, fuori dal mercato. Tu vai al mercato, compri delle cose e li porti fuori, li porti a casa per averli, per usarli, per trovare beneficio in quelle cose. Quindi, ma se tu compri dal mercato qualcosa, lì al mercato non ti danno nulla gratis. Cosa devi dare a loro? Soldi. E in base al vero valore della cosa, costa di più. Se ha grande valore, costa molto di più. Che vuol dire? Devi prendere i soldi che avresti potuto usare altrove. L'unico modo di riscattare, l'unico modo di comprare è di pagare e pagare caro, sacrificando altre cose che avresti potuto fare. È l'unico modo. E qui sta parlando di riscattare il tempo, il nostro tempo. Abbiamo tutti una vita piena, perciò riscattare il tempo vuol dire prendere tempo, e non avevo tempo in più. Prendere il tempo che serviva di là e dire va bene, quello è buono, è valido, ma quello è eccellente. E scegliere l'eccellente. E sacrificare il necessario e certamente i piaceri. Sacrificare a volte vuol dire, spesso, vuol dire andare a letto stanco, lasciare stare cose che mi servivano, avrei voluto fare, mi avrebbe dato qualche beneficio, però vedo un beneficio più grande nell'investire per il regno. Mi ricordo una mamma che conosco, mi ricordo di mia mamma, che quando ero grande ha detto: ti perdono che spesso la casa non era al massimo e mangiavamo in modo molto semplice, e detto: non ti perdono mamma, perché tu non hai peccato, hai investito di trasmettere Cristo a noi. Ed eccomi oggi, ho mangiato abbastanza e non mi ricordo neanche della casa, ma mi ricordo le volte che prendevi tempo per leggere, per cantare, per parlare, per consolare, anche per ridere e giocare. No, 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 mamma, non ti perdono per quella benedizione che hai dentro il tempo. E non ti vergognavi quando le persone venivano alla casa e non era messa bene. Non ti ho mai visto vergognata, perché anche lì investivi nelle persone, non nella bella figura che volevi tu essere vista bene. Mia mamma mi ha insegnato cosa vuol dire riscattare il tempo. Avere una casa che spesso non era messo bene perché si dedicava a noi e ad altri. Riscattare il tempo vuol dire quello. Vuol dire accettare meno di quello che la nostra carne vorrebbe. Dobbiamo riscattare il tempo perché i giorni sono malvagi. I giorni sono sempre stati malvagi, ma siamo in un periodo nella storia quando il male è molto più diffuso di quanto è stato da generazioni e generazioni. 50 anni fa, quando ero giovane, peccati che oggi sono in prima pagina erano sconosciuti a livello del pubblico, cose che io neanche sapevo. Magari se esistevano, erano in segreto, adesso sono palesi. Il mondo è malvagio, i giorni sono malvagi, dobbiamo riscattare il tempo finché possiamo. E questo vuol dire riscattare quando già il tempo è poco, vuol dire sacrificare. Sacrificare, andare contro la carne. Sono stanco, non mi sento di chiamare quel fratello. Ho cose da fare. Ma io riscatto il tempo perché so che è utile. Non mi sento di fare quello, non importa, non vado. Ma io devo fare quello. Sì, ma quello lì è più importante. Riscattare il tempo vuol dire fare quello che umanamente non mi sento di fare, non ho tempo da fare, ma io compro tempo. Se serve mancando sonno, no, sono preso in questa stagione, no, mi serve, e serve anche agli altri. Io prenderò tempo e mi fiderò di Dio di poter dormire abbastanza e compiere il minimo. Questo è riscattare il tempo. Non è avere il controllo del tuo programma, che tu organizzi tutto e c'è tempo per tutto. Riscattare il tempo vuol dire che non c'è tempo per tutto, perché tu compri tempo prendendo da altre cose che erano importanti. Perché i giorni sono malvagi. Questo fa parte di come prendo le mie decisioni giorno per giorno. Poi, tramite Paolo, Dio ci dichiara le verità nel versetto 17, vi leggo. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Qui Dio ci comanda, ci esorta a non essere disavveduti. Disavveduti è una parola che vuol dire stolto, non saggio, ignorante perché non mi informo, non riconoscere a fondo quello che sto facendo. Vuol dire vivere senza rendermi a conto a fondo dove le mie decisioni mi portano. Come dico, ma no, non me la sento oggi. Aspetta, quello è disavveduto, quello è stolto. Dove mi porta a vivere così? Dove mi porta a vivere così? Cioè, se io non vedo disavveduto, se non valuto in avanti allora io prendo decisioni che non vedo il problema perché non ho valutato. E quello è essere disavveduto, quello è essere stolto. Versetto 15 parlava di non essere stolti, qui di essere disavveduti. È la stessa cosa. È importante capire che molto facilmente, se non ci impegniamo, se non ci fermiamo a valutare ogni decisione con cura, se non ci informiamo bene, se non chiediamo consigli, perché spesso non vediamo tutto, possiamo vivere in modo disavveduto, possiamo vivere in modo stolto e neanche renderci conto. Tantissime scelte vediamo i risultati dopo anni, 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 a volte dopo la morte. Voi che avete figli, si vede subito quando hanno 2, 3 anni, vedi subito tutto quello che stai seminando, o alcune cose vedi dopo anni, anche 10, anche 15. E questo sta parlando di quello. Non essere disavveduti, perché non ci sono conseguenze immediate. Chiedi consigli, informati di chi ha già fatto la strada per non essere disavveduto. E il contrario di essere disavveduto? Intendete quale sia la volontà del Signore. Intendete impegnarti a informarti, a capire quali sono i principi biblici, cosa porta più gloria a Dio, perché la volontà di Dio è sempre quello. Cosa mi porterà più vicino a Lui? Cosa mi permetterà di usare i miei doni per edificare altri e spargere il regno? Signore, dammi saggezza. Questo è intendere qual è la volontà del Signore. Mai devo valutare in base a quello che mi sento. Ma non è da me, non me la sento, sono scomodo, non è facile, non è mai quello vivere con saggezza. No, io voglio capire cosa è meglio, cosa è meglio. Quindi, per non vivere stoltamente, in modo disavveduto, devo intendere, informarmi, capire quale sia la volontà del Signore. E certamente nella Bibbia, se io intendo la volontà di Dio, è compreso che lo faccio. Cioè, se io capisco e non lo faccio, sono estremamente stolto, più di chi non sapeva. La Bibbia insegna quello. Quindi, l'unico modo, quindi, per non essere stolti nelle nostre decisioni è di informarci bene, per capire qual è la volontà di Dio e poi di fare quella volontà. L'unico modo di non essere stolti è di camminare secondo la volontà di Dio in ogni decisione, piccola, piccola e grande. Fermiamoci a considerare questo. Questo si applica a tutto. Si applica ad una grande decisione, quale lavoro scegliamo. Cioè, allora, a volte abbiamo una certa scelta a quale tipo di lavoro cercare. E c'è anche la scelta, più quando siamo giovani, di anche scegliere di cambiare lavoro. E a certa età diventa difficile. Conosco una sorella che a qualche anno fa ha scelto di lasciare il lavoro che aveva. Era un rischio. Non era giovane. Non aveva qualcun altro che pagava le spese per lei. Però ha valutato. E con un cuore titubante, con una fede che tremava, ha fatto un passo di fede. E quanto ha cambiato la sua vita. Quindi è una grande cosa. E a volte richiede passi di fede, di sacrificio, di dire ce la faccio con meno, ma voglio più del Signore. Si applica, ho menzionato questo prima, ma ad ogni acquisto. Allora, se io ho valutato che mi conviene avere una macchina, dove vivo non ci sono i mezzi per andare al lavoro, per vivere mi serve la macchina, non devo pregare per saggezza ogni settimana se quando è vuoto il serbatoio se rimetto dentro benzina o gasolio. Non devo pregare per saggezza. Se ho la macchina è una decisione che, no, fa parte di avere una macchina. Quindi non devo, Signore, dovrei riempire o vado senza? No, lì una volta che ho deciso che conviene avere la macchina, non devo rivalutare ogni settimana se fare il rifornimento. Se ho valutato che conviene la spesa di comprare e usare un frigorifero, una lavatrice, non devo pregare, dovrei usare la lavatrice questa settimana? Dovrei lasciare attaccato il frigo? No, ci sono decisioni che valuti bene, prendi la decisione e non devi pensarci ogni settimana, forse mai più. Però ci sono tutte le scelte che non sono come avere la macchina. Allora, se io voglio una cosa, e io so, conosco noi uomini, ma anche le donne, se io voglio una cosa, sono capace a fare un filo logico per autoconvincermi che la cosa conviene? Sono capace? Cioè, anche se non mi serve, ma io posso, no, no, perché, e poi mi servirebbe per questo, e poi mi aiuterebbe a fare quello, e mi darebbe il tempo qui. Io potrei farti un tesi valido per un dottorato di perché quella è una buona decisione. Riesco ad autoconvincermi. Siete bravi anche voi a fare questo, giusto? Siamo bravi a fare tutti i nostri ragionamenti? Allora, se io veramente voglio fare la volontà di Dio, ho bisogno, abbiamo bisogno di consiglieri. Persone che amano Dio, conoscono Dio e possono aiutarmi a conoscere il mio cuore. Perché il mio cuore è insanamente malato. Ed è buono, senti, sto pensando a questo, ma cosa mi dici tu? E non cerco, allora io potrei cercarmi l'amico che asseconda tutto quello che dico, e io secondo quello che dice lui. Non è quello un vero amico. Io voglio qualcuno che non è seconda, ma mi parla chiaro. E mi aiuta a capire, senti, stai soddisfando la tua carne. E non è una questione di quantità di soldi, come ho detto. Se io sto soddisfando la carne, mi piacciono aggeggi e compro un aggeggio per un euro, io sto danneggiando la mia carne, non con la spesa, ma con il tipo di scelta, perché sto dando spazio alla carne. E quindi, quanto abbiamo bisogno di intendere quale sia la volontà di Dio? Questo vale certamente per tempo. Posso guardare qualcosa in internet che non è brutto, ma è un uso eccellente di tempo? Cioè, certo, escludo tutto quello che è brutto, ma anche solo perché mi piace, quanto è importante valutare. Potrei scegliere, conosco vari uomini negli anni che amavano libri buoni, libri cristiani buoni, non brutti, ci sono brutti, ma buoni, ma trascuravano le persone intorno, trascuravano amare la moglie e i figli, trascuravano fare le cose pratiche che servivano, perché soddisfava la carne crescere in conoscenza. Mi ricordo un marito, aveva 4-5 figli, e trascurava la famiglia per leggere libri buoni. E lui ha detto, in base al frutto della tua vita, tu non sei credente. Tu non ami tua moglie. Ami conoscenza, ma non ami tua moglie. E la Bibbia dice, se non ami tuo fratello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi. E tu non ami tua moglie, è chiaro. Sei un mega egoista. E chi non ama il suo fratello non è salvato. È un metro della salvezza in Primo Giovanni. E quindi... Ma non stavo al bar, stavo chiuso in studio ogni giorno dopo il lavoro leggendo libri cristiani buoni. Quindi, quanto è importante intendere quale sia la volontà di Dio in ogni scelta. Non è solo evitando le cose brutte, le cose che mi piacciono. Possono non essere la volontà di Dio per me se mi fa trascurare quello che Dio mi ha dato da fare. E questo riguarda perciò tutto, tutte le scelte, tutte le decisioni di tutti i giorni. Quindi dobbiamo imparare a valutare a fondo le nostre decisioni, comportamenti, reazione, usare il tempo, usare i soldi, scelte di come vivere il matrimonio, scelto se e quanto tempo passiamo parlando di che cosa, come cresciamo i figli, quanto comunione cerco con i fratelli, cosa, di cosa parlo in quel tempo. Spesso nella carne siamo pigri. Non pigri pigri, ma no, lui non dorme mai, si mette... Sì, ma pigri per le cose spirituali. Io posso tenerci, tanto avere una bella casa, un bel giardino, orto, è tutto perfetto, riparo tutto, orto meraviglioso, ma non prendo tempo per i fratelli. Sono pigro spiritualmente, non sto scegliendo con saggezza. E quindi dobbiamo scegliere a fondo qual è la volontà di Dio. Se no, viviamo stoltamente, saggiamente, intendete quale sia la volontà di Dio in ogni campo della vita. O che possiamo prendere le decisioni così, le decisioni chiare, quale macchina comprare, ma le decisioni così normali che neanche riconosciamo che stiamo prendendo le decisioni. Ho detto, nessuno sceglie di avere un orto pieno di erbacce. Ma se io non scelgo di contattare fratelli per avere comunione con loro, ma non ci penso, sto decidendo con stoltezza perché non sto valutando. Quindi è una decisione di non valutare. Io sto vivendo con una decisione malvagia di non valutare. Se non valuto, sto usando i miei doni spirituali al massimo, mi sto mettendo da fare. Se non valuto quello, sto prendendo le decisioni senza neanche aver valutato. Capite quello? Io posso decidere senza minimamente capire che sto decidendo, perché neanche ci penso. Ma sto decidendo. E sto decidendo male. O che possiamo valutare come camminiamo, intendendo in ogni campo qual è la volontà del Signore. Paolo va avanti, aiutandoci in questo versetto 18, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Dio ci comanda di non inebriarci di vino. Questo è sia un comandamento che un principio. Allora, certamente questo non è limitato a ubriacarsi, non è limitato a ubriacarsi di vino. Allora io non mi ubriaco con vino, ma solo di vodka. No, certamente questo rappresenta tutto. Rappresenta alcol, ma non solo alcol. Quando uno beve poco, non che è totalmente ubriaco, ma anche un po', è controllato. Non ha piena capacità mentale, giusto? Alcol fa quello. Ma se io sono attaccato ad un film, ho piena capacità mentale o io sto vivendo dentro quel mondo del film? Negli anni, quando guardi un film fatto bene, tu sei dentro quel mondo, tu sei sensibile a quello che succede intorno a te, hai le piene capacità o sei talmente immerso che tante cose non noti. Un uomo preso con guardare una partita nota la moglie triste, il figlio che è bisognoso di attenzione o è consumato. Cioè noi possiamo buttarci. Social media, sto lì riempendo, cercando soddisfazione in una forma di droga. Quindi io posso inebriarmi non solo di vino, ma di tante altre cose che mi consumano. Se io vado a spendere quell'euro, un nuovo anello, un nuovo camicetto, un nuovo questo, un nuovo aggeggio, e tutto, guarda, io sono ubriaco con il piacere della novità. Non è una quantità di soldi, solo la novità. Avete notato che una sciocchezza ci interessa? Se uno ama le penne, compra una nuova penna e guarda, sta lì, presa di una cosa. Presa. Possiamo essere presi di cose, di sciocchezze. E a quel punto non siamo sobri, non siamo attenti a badare bene ogni decisione, perché siamo presi con sciocchezze. Quindi non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza. Dissolutezza è il contrario di essere focalizzati, giusto? Dissolutezza è proprio il contrario di essere ben focalizzati, attento, mirando, badando, intendendo qual è la volontà di Dio. E quindi qui non facciamo quello, ma piuttosto siate ripieni di Spirito. Di Spirito Santo, ripieni! Vuol dire tante cose, vuol dire controllato dallo Spirito, vuol dire controllato, mi arrendo a Lui in ogni campo della mia vita. Se uno mi parla di peccato e divento duro, sono ripieno di Spirito? No, e se non sono ripieno di Spirito, posso essere guidato dallo Spirito? Lo sto rifiutando. Posso avere la forza dello Spirito? Io posso impegnarmi più di te, ma lo Spirito non mi sta riempendo e non avrò frutto. Faccio più di tutti, ma non c'è frutto, perché ho il cuore duro e non mi umilio. Per essere ripieno di Spirito, devo camminare in santità, confessando i peccati. Devo camminare con umiltà, umiliandomi. Devo camminare per fede, fidandomi. Essere riempiti di Spirito non è conoscenza, è il cammino. E quando siamo ripieni di Spirito, cosa succede? Abbiamo i frutti dello Spirito. Abbiamo la pace, abbiamo la gioia, siamo ripieni dei doni dello Spirito che possiamo usare con altri. Abbiamo la forza e la potenza di Dio che opera in noi, che ci permette di fare quello che non avremmo potuto mai fare. Non c'è nulla di nulla paragonabile ad essere pieni di Spirito, ma arriva solamente a quei pochi credenti che camminano umilmente davanti a Dio. Amano la riprensione, camminano per fede, camminano in santità. Non c'è nulla di paragonabile a camminare ripieni di Spirito Santo. E questo trasforma come ci comportiamo gli uni con gli altri. Leggo il versetto 19. Parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Questo brano è molto utile. Ricordate, all'epoca non c'era la macchina da stampa, la Bibbia era scritta a mano. Quindi una persona normale non aveva una Bibbia, una famiglia normale non aveva una Bibbia per famiglia, lasciamo stare una Bibbia a persona. La grandissima maggioranza dei credenti non avevano una Bibbia. Allora, cos'è più facile? Imparare un testo lungo o imparare una poesia o un canto? Qual è più facile? Il canto. I salmi, tantissimi dei salmi, sono poesia in ebraico. Cioè per noi no, ma per loro sì, poesia. E il Salmo 119 inizia ogni pezzo con una lettera dell'alfabeto ebraico. E quindi sono stati fatti per memorizzare. E i canti sono facili da memorizzare. E senza, tu stai lavorando e il canto ti viene in testa. E quindi questo è stato scritto quando le Bibbie non erano diffuse, per niente, erano rarissime, i rotoli. Ma si poteva memorizzare salmi, che erano poesie, e inni e cantici spirituali, che erano pieni di dottrina. Lì si poteva memorizzare. E così, riempiti con la parola di Dio, in Colossesi 3, la parola di Cristo dimora in voi copiosamente. In questo caso tramite anche salmi, inni e cantici spirituali, noi possiamo parlare e anche cantare gli uni agli altri le verità. Quindi questo sta parlando, Ma io non sono musicale, ma non è una questione di essere musicale, è una questione di essere pieno delle verità di Dio e di parlare di quello con gli altri. E questo è come possiamo edificarci a vicenda. E poi versetto 20, molto importante, un comandamento di ringraziare sempre. Leggo: rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. La Bibbia parla spesso di abbondare nel ringraziamento. Qui dice rendere continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Perché tutte le benedizioni vengono per mezzo di Cristo. E riconosciamo questo. E poi noi non possiamo pregare a Dio per merito nostro. Preghiamo per merito di Gesù, anche lodando e ringraziando. E quindi ringraziando per ogni cosa. Ma che cos'è il ringraziamento? Perché non è semplicemente parole. Che cos'è il ringraziamento? Questo è importante. Riconoscere, uno, che non merito quello che tu mi hai dato. Se io lavoro, l'attore mi dà la busta paga, oh grazie, grazie, grazie. No, io merito quello. Lui ha un debito con me. Io ho dato le ore e lui deve darmi i soldi. Abbiamo un contratto. E dice quello. No, ringraziare è perché so di non meritare quello. E noi non meritiamo alcun bene da Dio. E perciò quando Dio ci manda del male, diciamo, ma certo signori, quanto ho peccato, non è neanche punizione per il mio peccato, Cristo ha pagato quello. Viviamo in un mondo sotto corruzione, certo ci sono prove, ma quando piuttosto Dio mi manda un bene, dico, signori, questo non merito, questa è solo una grazia, ed io ringrazio continuamente per ogni cosa. Un altro giorno di vita, un altro giorno con mia moglie, finirà questo tempo, noi abbiamo detto ieri sera, finirà questo tempo, ma è un dono per oggi, grazie. Chi rende continuamente grazie per ogni cosa avrà profonda gioia e vivrà vicino a Dio. E poi versetto 21, parlando di come usare il nostro tempo, come decidere cosa fare, dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. In che senso devo sottomettermi agli altri e gli altri a me? Vuol dire che diamo ordini gli uni agli altri? Non vuol dire quello. Cosa vuol dire? Io sottometto i miei impegni, i miei doveri e anche le mie preferenze ai bisogni degli altri. Filippesi 2, ognuno non pensa solo ai propri interessi, ma anche a quello degli altri. Così dice 1 Pietro 4, 10, 11, per quanto riguarda i doni spirituali che li abbiamo tutti. Cosa dice? Leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Qui dice che dobbiamo mettere al servizio degli altri i nostri doni. Quindi tu hai bisogno del dono che io ho. Io devo diventare schiavo del tuo bisogno. Devo mettere al servizio. Io non ho tempo, io ho da fare. No, devo mettere al servizio. Questo è uno dei sensi più grandi di sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Nel timore di Dio, perché io so che devo rendere conto della mia vita. Non mi sento di prendere il tempo di preparare una condivisione. Ho tanto da fare, non mi sento. Metto a servizio il mio dono di parola. Mi rendo schiavo. Mi sottometto al bisogno degli altri. Non ho tempo di chiamare quel fratello o quella sorella. Mi sottometto al suo bisogno di avere una parola di incoraggiamento, di essere incoraggiato a vedere Cristo. Mi sottometto. Allora, certamente una donna anziana, vedova, che vive da sola in un appartamentino con poco da fare, avrà molto più tempo a mettere a disposizione degli altri che una giovane mamma. A livello di ore non c'è confronto, ma ognuno, in base alla propria vita, si sottomette agli altri, ai loro bisogni, usando i propri doni per il bene degli altri. Allora, tutto questo per aiutarci a capire quanto sono importanti le decisioni che prendiamo tutti i giorni. Come reagisco quando uno mi parla? Come scelgo come passare questo o quel tempo? Come valuto ogni decisione? La vita è fatta di decisioni. La vita è fatta di decisioni. Passo tempo con mia moglie, con i miei figli, con quel fratello o sorella? Cosa faccio in quel tempo? Di cosa parlo? Guardo quello che un po' mi rilassa, però non porta nessun frutto? O dico, no, Signore, dammi Tu il vero riposo. Cioè, come scelgo le decisioni che prendo tutti i giorni? Come dico, non devo scegliere di avere un orto pieno di erbacce. Basta che non scelgo e non mi applico e avrò un orto pieno di erbacce. Avrò una vita sprecata se non scelgo bene e mi impegno. Non devo scegliere di avere una vita sprecata. Nessun credente sceglie di sprecare la vita. Non credo io che nessun credente abbia mai detto io voglio sprecare la mia vita. Quante volte sprechiamo la vita? Perché non abbiamo scelto. Quali credente ha mai detto non voglio essere ripieno di spirito? Credo nessun vero credente ha mai scelto quello. Ma quante volte non siamo pieni di spirito perché non ho scelto di umiliarmi? Non ho scelto di confessare apertamente e a fondo i miei peccati? Non ho scelto di camminare per fede? Quindi, noi viviamo in base alle decisioni che prendiamo. E se non ci pensiamo, stiamo prendendo decisioni stolti. Non valutare e vivere con stoltezza, in modo disavveduto. La saggezza è valutare tutto. Grazie a Dio per la Chiesa, per la parola, per lo Spirito, per fratelli e sorelle, che possiamo aiutarci. Essendo pieno delle verità di Dio, in modo che stiamo parlando gli uni agli altri con verità di Dio, con salmi, inni e cantici spirituali, e adesso che abbiamo tutti una Bibbia nostra, anche con tanti brani, camminiamo aiutandoci a vicenda, a scegliere bene in tutte le decisioni della vita, per vivere con saggezza, non da stolti, in modo di aspettare con gioia il ritorno del nostro Signore, avendo da presentare a Lui frutto. Siamo salvati per grazia, ma che grazia di poter portare frutto al nostro Signore. Viviamo così, in attesa del Suo ritorno. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio per la Tua santa parola, che qui, come in tanti altri brani, ci parla chiaro, dell'importanza di vivere con saggezza e non con stoltezza. Abbiamo bisogno di Te. Tu sai che di natura siamo tutti pigri a valutare. E quanto è più facile non valutare. Aiutaci a vedere la stoltezza di non valutare. Grazie che abbiamo quello che serve per poter valutare. Aiutaci a appoggiarci gli uni agli altri, per vedere in modo più chiaro. Opera che saremo sempre più vicini a Te. con vite sante, piene di spirito, portando frutto che dura per l'eternità. Ti prego questo. Grazie, vogliamo badare bene come camminiamo, con diligenza e non con stoltezza. Tutto questo ti chiedo per il nostro vero bene e per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.